Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canneri. Il punto sul territorio lo facciamo con il consigliere regionale e comunale Maurizio Bruno, già sindaco di questa città. Quindi facciamo un po' il punto sulle attività svolte sia a livello regionale e sia anche a livello comunale, a livello locale. Bruno è stato anche presidente della provincia, segretario, diciamo, provinciale del Partito Democratico. Con lui voglio iniziare, ovviamente senza entrare nel merito della questione, perché a fine dicembre si è tenuto, diciamo, una riunione intensa, una giornata di lavoro a Bari con il nuovo dirigente della Protezione Civile regionale, Nicola Lopane. Non mi soffermo sui particolari, su quello che è accaduto nell'inchiesta in corso da parte della magistratura barese, però certo è che il presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile, Maurizio Bruno, ha preso contezza un po' anche, non soltanto per augurare buon lavoro al nuovo dirigente, ma anche per fare il punto della situazione in Puglia, con particolare anche riferimento all'emergenza Covid, ai dati dei contagi. E proprio nella mattinata c'è stato anche un incontro a Modugno presso la centrale operativa regionale della Protezione Civile. E Bruno dice: restiamo pronti in caso di necessità a intervenire per rendere ovunque, per rendere le operazioni in corso le più fluide e sicure possibili, anche sul fronte logistico della vaccinazione. Tralasciamo quello che è avvenuto, che poi sarà la magistratura ad approfondire il caso. Certo è che oltre a salutare il nuovo dirigente della Protezione Civile regionale, questa intensa giornata di lavoro ha permesso anche di fare il punto della situazione. Prego.
Sì, diciamo che era importante quell'incontro, perché quell'incontro è nato non solo, insomma, per presentare il nuovo dirigente, soprattutto alle PO della Protezione Civile, che sono persone veramente eccezionali, di una professionalità fuori dal comune, anche perché lo stesso Curcio l'ha definita una delle migliori protezioni civili nazionale, non solo. Non a caso abbiamo anche buoni rapporti e soprattutto stiamo portando il nostro know-how soprattutto in Albania e in Grecia. Era importante perché dopo le notizie, insomma, purtroppo tristi che hanno colpito, ecco, in sé per sé anche il nome della Protezione Civile, anche se non c'entrava nulla, bisognava naturalmente dare soprattutto, ecco, vigore, forse solidarietà a, proprio a quelle persone.
Anche perché poi è un anello del Consiglio della Regione Puglia.
Certo, è un anello della,
sono le opposizioni, ma anche più di qualche esponente della maggioranza che chiede lumi anche.
Sì, che chiede lumi, è chiaro. Ma non a caso, insomma, sin dal mio insediamento, esattamente fine maggio, ecco, il mio obiettivo che stiamo portando avanti è quello di costituire un dipartimento di protezione civile con alla guida, voglio dire, un alto funzionario dei vigili del fuoco, perché è giusto che sia così, perché la protezione civile deve essere operativa. La protezione civile non si può occupare di guardie e appalti, quello è una funzione a parte che deve continuare a fare l'ente Regione Puglia, mentre invece la operatività sul territorio, soprattutto in determinati settori, mi riferisco in questo momento al Covid, ma anche e soprattutto
succede qualche calamità, qualcosa di particolare.
Perfetto.
Bisogna uscire immediatamente.
Bisogna uscire e l'obiettivo è questo, un dipartimento, e soprattutto si sta incominciando adesso anche a lavorare per avere il primo piano regionale di protezione civile, perché ripeto, è importante avere questo piano regionale di protezione civile, perché permette determinate a prevenire quelle che possono essere diciamo le criticità, soprattutto il periodo estivo per quanto riguarda gli incendi boschivi. Ed è chiaro che avere un buon piano regionale permette di coprire l'intera Regione Puglia anche di strutture nuove e permettere soprattutto la dislocazione di tanti mezzi che adesso la Regione Puglia. Ecco perché era importante quell'incontro. Tenga presente che fra pochi giorni avremo anche il nuovo, si convocherà, diciamo, il comitato regionale di protezione civile, che io naturalmente presiedo, ecco, per naturalmente incominciare anche ad avere i primi, ecco, input per quello che è avvenuto per la campagna, diciamo, vaccinale, perché è importante, perché il ruolo fondamentale della protezione civile non è solo quello di intervenire in un momento particolare per portare aiuto e soccorso ai cittadini, ma soprattutto quella della prevenzione. E per avere, diciamo, un buon piano, per avere soprattutto anche input sulla prevenzione, è importante, ecco, l'ascolto in questo caso dei vigili del fuoco, dell'ARIF, della forestale, ecco, di tutti quei soggetti che sono importanti a definire, ecco, quelli che sono gli interventi da fare. E io, naturalmente, era anche un momento opportuno, perché proprio il 23 abbiamo anche consegnato a tutti i volontari della Regione Puglia, ecco, dei gadget, perché era importante, un gadget che significava un riconoscimento per l'impegno profuso. Ripeto, si sta incominciando, ecco, si apre una nuova fase con un nuovo dirigente, ma anche e soprattutto con un'idea nuova di protezione civile, quella naturalmente di pensare più alla operatività e meno, diciamo, alla burocrazia.
Mi viene in mente, molte volte la protezione civile, parlo però di anni passati, sì, era quella che, diciamo, curava quello che era il traffico per quanto riguarda,
sì,
le processioni,
sì, diciamo,
religiose.
Più volte, sì, esatto, diciamo, sopperiva l'assenza dei vigili urbani nelle varie comunità. Non è così, perché anche i volontari nelle nostre comunità, diciamo, quotidianamente fanno dei corsi di professionalizzazione. È importante questo, ecco perché puntare molte le risorse che noi abbiamo, dobbiamo soprattutto investirle sulla professionalità dei volontari, ma anche soprattutto, ecco, quello che sto facendo io, quello di incominciare anche una campagna soprattutto nelle scuole, perché noi abbiamo poi bisogno dei volontari del nuovo millennio, no? E naturalmente i volontari possono naturalmente nascere dove? Nelle scuole, e bisogna naturalmente far conoscere quelli che sono, diciamo, gli obiettivi e le finalità della protezione civile, e incomincia proprio da questo mese, incominceremo un po' a girare varie scuole superiori della Regione Puglia, portando, insomma, ecco, il know-how. E
ma soprattutto ci sono anche degli opuscoli, magari.
Sì, stiamo anche lavorando su quello, sugli opuscoli. Sì, sì, abbiamo anche, diciamo, degli opuscoli che noi consegniamo quando facciamo gli incontri nelle scuole. È già avvenuto in alcune realtà, qua in provincia di Brindisi abbiamo fatto una bellissima iniziativa, l'abbiamo fatto a Erche. L'abbiamo fatto a Erche perché lì si sta lavorando per la realizzazione, attraverso una specie di convenzione col comune, per avere una postazione logistica. Cioè il comune ci sta fornendo una scuola completamente in disuso per fare un impianto di logistica della protezione civile, perché servirà per coprire le emergenze soprattutto durante il periodo estivo della campagna antincendi.
Benissimo, allora, dalla protezione civile, l'emergenza ovviamente in corso, quello sul piano sanitario del Covid, un'altra emergenza, proprio ne fresca la notizia di questi giorni, ma basta leggere i giornali oppure seguire i vari TG, sia le regionali sia quelle nazionali, si vede che la sanità soffre moltissimo, perché non soltanto per la mole di lavoro, non soltanto perché spesso accade che si stanno trascurando anche quelli che sono i pazienti di patologie diverse dal Covid, i posti di terapia intensiva purtroppo diminuiscono sempre di più. Lecce, ad esempio, ci sono già in programma i partorienti che devono partorire ovviamente in maniera programmata, quindi con tutte anche le difficoltà del caso. E proprio in questi giorni nella nostra provincia di Brindisi più di qualcuno ha sollevato, anche la stessa organizzazione sindacale, la CGIL, carichi di personale, turni massacranti, carichi di lavoro difformi, carenza di dotazioni adeguate. Purtroppo quello si ripercuote inevitabilmente con quello che è la pandemia, e quindi, diciamo, vari reparti e varie, diciamo, strutture sanitarie stanno soffrendo. E lei ha chiesto al nuovo direttore generale l'apertura di un tavolo urgente.
Sì. Partiamo dal presupposto importante. Noi manca la governance in quasi tutte le ASL, perché diciamo sono stati nominati i nuovi direttori generali il 23 di dicembre, però alla data di oggi ancora non hanno firmato i contratti. Di conseguenza la cosa più importante è che le ASL, in particolare quella della provincia di Brindisi, non ha attualmente un direttore generale, perché non ha firmato il contratto, e soprattutto non abbiamo né un direttore amministrativo e né un direttore amministrativo. Questo è importante perché, insomma, mancando una governance e trovandosi ancora, diciamo, il vecchio direttore generale che sta, diciamo, sopperendo quelli che possono essere, diciamo, il passaggio di consegna al nuovo direttore generale, vi sono, diciamo, difficoltà operative soprattutto nella gestione del personale, e naturalmente si stanno creando delle difficoltà, perché poi quando mancano, diciamo, i dirigenti, è chiaro, insomma, che prendere decisioni, ecco, si cerca sempre, no, di prendere tempo, eccetera. Perciò voglio dire, nel più breve tempo possibile, ecco, io spero che Michele Emiliano nomini nuovo assessore regionale. Dal nuovo assessore regionale naturalmente arriva subito l'input per far firmare i contratti ai nuovi direttori generali per poter partire, altrimenti ripeto la situazione diventerà sempre più gravosa nei riguardi soprattutto per chi è impegnato quotidianamente ad affrontare secondo me un dramma che è quello naturalmente dei tanti pazienti che purtroppo arrivano in ospedale e non riescono ad avere le cure in tempo utile perché c'è difficoltà proprio mancanza anche di personale perché molto personale è stanco, sono 2 anni insomma che lavorano sotto pressione, c'è gente anche molto personale che purtroppo è anche diciamo positivo o è gente pure personale che sta in quarantena, perciò quelle poche risorse che ci sono devono anche sopperire la mancanza insomma di turni, soprattutto nei turni di queste persone. Ripeto, è una situazione in cui c'è bisogno di fermarsi un attimo e di discuterle ed è importante il ruolo in questo momento anche dei sindacati, non a caso insomma sono stato uno di quelli che ha sostenuto convintamente diciamo la posizione della CGIL, però è chiaro che adesso c'è bisogno che tutti quanti facciano squadra.
Il personale che già diciamo sì. È cronica carenza di personale.
Benissimo, e qui si inserisce poi
nel pronto soccorso,
ma qui soprattutto si inserisce il problema dei tanti precari che ci sono, perché sapete benissimo che la finanziaria ha dato la possibilità proprio per l'emergenza Covid di stabilizzare naturalmente i tanti precari,
di chiamare i tirocinanti.
I tirocinanti, perché ripeto, abbiamo bisogno di medici, di infermieri e anche di OSS. È chiaro che quando si ha bisogno di queste persone non possiamo farli lavorare temporaneamente. C'è bisogno che chi sta già lavorando abbia, voglio dire, un contratto a tempo indeterminato, perché questo permette anche ad avere una sicurezza, una tranquillità sia dal punto di vista diciamo personale, perciò lavorativo, ma anche soprattutto ecco di anche quel qualcosa in più nel posto di lavoro, perché essendo un dipendente a tempo determinato sicuramente lavorerà con più impegno e più diciamo dedizione rispetto a chi naturalmente da precario sa che da un momento all'altro può andare a casa.
Ecco, come si fa, Bruno, ai tempi del Covid? Abbiamo detto che ci sono anche pazienti che aspettano addirittura di essere chiamati, certo, per quanto riguarda diciamo cose di operazione,
sì,
diciamo,
ma infatti,
oppure interventi
ripeto,
sanitari di altro genere.
Io diciamo al nuovo direttore generale riformulerò insomma una nota che avevo già fatto al dottor Pasqualone, che aveva dato anche l'ok.
Proprio... ci sono altre emergenze.
Sì, altre emergenze, che quella soprattutto per quanto riguarda la diagnostica, perciò parliamo di radiografie, TAC, risonanze magnetiche, di farli lavorare per un periodo anche H24 per naturalmente snellire e soprattutto
L'amore di lavoro
e le tante liste d'attesa che ci sono. Il dottor Pasqualone aveva dato la disponibilità, poi naturalmente il problema del Covid ha nuovamente messo in difficoltà, però io penso che non ci siano alternative in questo momento a snellire liste d'attesa, a dare la possibilità agli operatori a farli lavorare H24, perché guardate, quando c'è una persona, un paziente oncologico che sa che deve fare, voglio dire, un attacco, una risonanza magnetica, anche a farla alle 2 di notte, uno ci va, perché ripeto ha bisogno di farle. È una cosa farla nell'arco di qualche settimana e invece di aspettare mesi e mesi. Questo è un problema che ci siamo posti sia a livello regionale, ma devo dire la verità, anche il dottor Pasqualone, l'ex direttore generale, mi aveva dato disponibilità. Adesso con il nuovo direttore Roseto, guardate, è stata la prima cosa che ho detto quando ci siamo incontrati per dargli gli auguri insomma per la nomina in attesa che firmi il contratto, è stato quello, cioè, la cosa che mi interessa è quella naturalmente di dare risposta alle tante liste d'attesa, soprattutto per chi purtroppo sta soffrendo di patologie particolari come soprattutto i neoplastici.
Ecco, da notizie diciamo un po' incerte sul piano del personale, passiamo invece ad una notizia positiva e questo riguarda l'ospedale Camberlingo.
Sì.
Perché? Perché ci sono dei fondi rilevanti in arrivo per quanto riguarda l'efficientamento energetico.
Sì.
E parliamo di somme rilevanti, quasi 5 milioni di euro.
Sì, questo era un finanziamento, un progetto di 5 anni fa che giaceva presso il Ministero della Sanità. E devo dire la verità, insomma, su sollecitazione del sottoscritto a livello romano, insomma, siamo riusciti a sbloccare quel finanziamento. Importantissimo questo finanziamento. Infatti è stato l'unico ospedale che ha avuto questo finanziamento dal Ministero, che naturalmente metterà nelle condizioni, ecco, ecco, di un efficientamento generale dell'intero ospedale Gamberlingo, anche se quel progetto è datato di 5 anni fa, perciò c'è bisogno, insomma, di come al solito, no, di rimpinguare, diciamo, le risorse, però almeno questo progetto c'è, tenuto conto che questo si inserisce invece nell'altro progetto che sta per partire a giorni,
quello di
un milione e mezzo. Adesso qual è il problema? Perché poi di solito
riguarda le facciate principali.
Le facciate, però il problema qual è? Se parte questo di 1,5 milioni, poi che si fa quando arrivano quelle soldi? Diciamo, si rompe di nuovo per fare quello? Allora, devo dire la verità che ho già chiesto all'ingegnere Rini, al dottor Roseto, al direttore generale, un incontro, perché le due cifre, 5 milioni più l'altro 1,5 milioni, ecco, possono servire per un lavoro, insomma, diciamo generale, senza naturalmente poi, no, andare a rompere, diciamo, intervenire di nuovo. E perciò vuol dire c'è l'impegno, proprio 2 giorni fa mi sono visto con l'ingegnere Rini che sta lavorando su questo, nel senso che si farà un unico intervento che permetterà di avere, diciamo, un cappotto generale all'interno dell'ospedale e soprattutto un efficientamento energetico di tutta la struttura.
Allora, linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, abbiamo parlato di quello che è la sanità, abbiamo parlato della protezione civile, abbiamo parlato anche di fondi in arrivo per il Gamberlingo. E ora, nella seconda parte, parliamo un po' di politica, ovviamente politica in prospettiva.
Perché... Però, scusa Gianni, sì, una cosa importante, perché abbiamo parlato di settore, io faccio parte della Commissione Ambiente e vorrei sottolineare un investimento importante, il finanziamento PNRR che arriverà esattamente a Brindisi, il finanziamento più grosso che Brindisi, soprattutto la discarica di Autigno, avrà, di oltre 20 milioni di euro, che permetterà non solo la messa in sicurezza, la bonifica di quella struttura, ma che servirà anche e soprattutto ad aiutare le casse del comune di Brindisi. È importantissimo, quella è stata una battaglia che dal mio insediamento, devo dire, insieme all'amministrazione, al sindaco Riccardo Rossi e al dottor Garofoli, che è il responsabile del settore ambiente, siamo riusciti a chiudere e a definire, cioè, ripeto, diciamo, il finanziamento più importante della Regione Puglia sul PNRR sta arrivando in provincia di Brindisi e Autigno, cioè voglio dire che insomma, il mio impegno soprattutto in quel settore, ecco, ha dato un risultato importante, ripeto, non tanto per il lavoro mio personale o per Franca Villa Fontana, ma soprattutto per la provincia di Brindisi, perché quella discarica permetterà anche di aiutare tanti comuni che potranno usufruirne.
Oh, e questa è una notizia, diciamo, una comunicazione di servizio che viene data a beneficio anche di quanti poi ci seguiranno attraverso l'emittente in differita, che appunto seguirà questo percorso che stiamo facendo questa sera per Francamente. Parliamo di politica, perché probabilmente nella prossima primavera si andrà a votare per il nuovo presidente della provincia di Brindisi. Il 27, se non sbaglio, saranno formalizzate le dimissioni del presidente dimissionario Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, reggente Mattarelli, che guiderà, e al momento è l'unico candidato per quanto riguarda il centrosinistra e anche il movimento, alcuni movimenti civici. Quindi le prospettive della provincia nel prossimo futuro.
Ma io penso che ormai, insomma, vi è ormai un percorso, che è quello naturalmente di andare a eleggere il sindaco di Mesagne, Mattarelli, come neo presidente della provincia, perché è giusto che sia così, nel senso che Riccardo Rossi si dedicherà maggior impegno per il comune di Brindisi, poi ci saranno anche le amministrative.
Non è facile gestire un comune complesso.
Assolutamente, l'ho fatto pure io, assolutamente, no. E, diciamo, amministrare una città e ricoprire anche il ruolo di presidente della provincia non è facile, soprattutto in questo momento. Non parlo di quando l'ho fatto io, quando già diciamo non arrivavano più fondi, però è chiaro, voglio dire, che c'è la disponibilità, insomma, e soprattutto vi è un percorso politico che si sta intraprendendo, quello naturalmente di avere, ecco, un centrosinistra che va oltre, no, diciamo, lo schema classico, no, del centrosinistra, tenuto conto che ormai nel centrosinistra, al di là del PD, non è che ci siano altre forze politiche, allora bisogna lavorare con il civismo. In questo caso si è instaurato un rapporto con...
Anche perché il centrodestra a livello provinciale è pure in difficoltà.
Sì, il centrodestra abbiamo visto, hanno presentato, si sono spaccati in due, no? Da una parte Fratelli d'Italia, dall'altra parte la Lega e Forza Italia. Invece nel centrosinistra, insomma, c'è questo percorso, che poi è un percorso che è nato anche a livello nazionale e che avrà le sue ramificazioni a tutti i livelli, no? Insomma, la Regione Puglia ha anticipato tutti con l'ingresso anche dei 5 Stelle. Di conseguenza è Ecco, si sta lavorando su questo, che può essere anche l'obiettivo finale, o meglio l'obiettivo del 2023 delle politiche. C'è un centro-sinistra là molto ampio che va dai 5 Stelle fino a tutte quelle forze che si riconoscono, diciamo, insomma, forze progressiste si riconoscono nel centro-sinistra. Questo è l'obiettivo che, ecco, a livello centrale si sta dando il Partito Democratico, e naturalmente ramificato poi in tutti i territori. E nella provincia di Brindisi, insomma, si è pensato bene, e non a caso, insomma, il risultato delle provinciali è stato importante, perché abbiamo espresso 8 consiglieri, 8 consiglieri provinciali su 12, perciò una netta maggioranza. Non solo quello, su 8, 3 sono del PD, vuol dire che questo progetto va bene anche al PD, cioè nel senso che il PD è l'unico partito che riesce a esprimere 3 consiglieri provinciali, e si sta lavorando su questo. Ripeto, si faranno in primavera le elezioni, e il Partito Democratico insieme alle altre liste sosterrà convintamente il Matarelli come presidente
della provincia. Allora, Bruno, la sua idea su quello che è la partita per il Quirinale, si arriverà alla quadra?
Allora, io ho sempre sostenuto che al di là di tutto noi siamo nelle condizioni, non noi ma soprattutto a livello romano, si trova sempre la soluzione giusta, perché gli italiani e soprattutto il popolo italiano, ma anche chi sta a Roma, sa che l'interesse più importante è quello di dare, ecco, una persona precisa, la persona giusta, la persona competente, la persona che rappresenti tutto il popolo italiano. Al di là di tutto si arriverà all'individuazione del candidato giusto, così come si è fatto qualche mese fa con la nomina di Draghi, anche a livello di Presidente della Repubblica. Ecco, alla fine diciamo i leader di tutti i partiti del centro-destra e del centro-sinistra, ecco, arriveranno a indicare una persona, come si è sempre fatto, perché poi alla fine i Presidenti della Repubblica, al di là se lo indicava il centro-sinistra o c'era anche, diciamo, l'aiuto del centro-destra, fino adesso non possiamo dire che non ci sono stati mai errori, no? Qualcuno si lamenta sulla questione di Napolitano 2, non ci dimenticato che il Napolitano 2 e il Napolitano bis furono i partiti a dire a Napolitano candidi di nuovo, perciò voglio dire, non fu neanche responsabilità di Napolitano che non voleva farlo più, cioè nel senso che alla fine, ecco, è come si dice, c'è, secondo me anche questa volta si arriverà a trovare la persona giusta che possa rappresentare, ecco, degnamente tutta l'Italia.
Allora, parliamo invece di cose prettamente locali. L'inverno scorso, cioè nell'autunno, il Partito Democratico inoltrò una missiva, una lettera a tutti i componenti della, diciamo, le forze politiche della maggioranza, espressione del civismo. Ci fu un incontro dove comunque Non ci furono, diciamo, in quell'incontro non si ebbe, diciamo, non ebbe una sortita, non ci fu la sortita, quella sperata, di una possibile, diciamo, riunificazione del centro-sinistra a livello locale. E c'è stato invece un incontro, se non sbaglio, ieri sera, presso la sede del Partito Democratico. Questo incontro ha partecipato il sindaco De Nuzzo, che forse per la prima volta incontrava i vertici locali del partito. Ovviamente centro-sinistra senza il PD, che centro-sinistra è? E questa è la domanda di fondo. E tra le presenze, oltre allo stato maggiore del PD locale, c'era anche la tua presenza in quella riunione formale, che era una riunione anche, perché era un saluto anche del sindaco di una forza politica di opposizione a Francavilla, ma una forza politica che è all'interno del centro-sinistra. Adesso, diciamo che per le elezioni amministrative ancora c'è da lavorare molto, si voterà nella primavera del prossimo anno, ma qualcosa bisogna già iniziare a fare. Il centrodestra è ancora in alto mare. Perché? In alto mare perché ancora, voglio dire, non c'è stato un tavolo, al momento si brancola un po' nel buio, voglio dire, non dico l'individuazione di un candidato, ma ancora per capire se c'è coesione tra le forze politiche attualmente espressione del centrodestra. Il PD invece ha mosso dei passi, come giusto che sia, incontrando prima le forze politiche di maggioranza e ieri sera il sindaco De Nuzzo. Il risultato di questa riunione?
Ma Diciamo che il Partito Democratico, proprio per le cose che ho detto prima, forse siamo l'unico partito che ancora esiste, l'unico partito che ha anche una sede, che si riunisce,
c'è una bandiera
che si riunisce, un partito che è fatto di tante sensibilità, tante anime, si discute, no? Ed è chiaro che noi, non da adesso, insomma, da qualche tempo, ci siamo, insomma, posti il problema.
Avete l'incontro, l'avete già chiesto all'indomani.
Sì, diciamo, esatto, cioè, il nostro obiettivo qual è stato? È quello che poi ha visto l'elezione del sottoscritto nel 2014, no? Abbiamo vinto perché allora il centrosinistra, no, era arrivato compatto con il percorso delle primarie. E il nostro progetto è sempre quello, nel senso di avere un centrosinistra allargato a tutte quelle forze civiche, quelle liste civiche che si riconoscono in un progetto che può essere quello, no, strettamente legato all'ultima elezione di Emiliano, cioè diciamo una coalizione che possa tenere dentro
oggi,
le varie sensibilità.
A livello locale è più vantaggiato rispetto al centrodestra oggi.
Sì, sicuramente,
Tra l'altro anche qui ho ospitato maggiorenti del centrodestra e si lamentano proprio del fatto che il candidato sindaco è arrivato quasi sempre negli ultimi tempi,
sì,
al photo finish,
sì. Sì, infatti, invece non è così. Noi l'obiettivo del PD è questo, insomma, di costruire, ecco questa, una coalizione di centrosinistra, ripeto, che abbracci, voglio dire, le varie sensibilità che sono all'interno, diciamo, e quelle sensibilità, liste civiche che sono all'interno della comunità francavillese. Ripeto, è il progetto che poi sta andando avanti a livello nazionale, a livello regionale e a livello provinciale. È chiaro che devo dire, che proprio è stato il presidente, insomma, il sindaco che aveva chiesto, diciamo, di venire nel partito per, insomma, perché voleva ascoltare. Tenuto conto che il sindaco De Nuzzo era già stato in quella sede quando era giovane democratico, cioè, voglio dire, è salito sopra lo disse proprio ieri con una certa emozione, perché, insomma, ricordava, insomma, i suoi trascorsi all'interno del Partito Democratico. Ecco, si è discusso, ecco di programmi, si è cominciato a discutere. È chiaro che
i toni sono un po' diversi rispetto, anche sono costruttivi,
ma perché ripeto, noi siamo un partito che abbiamo una responsabilità.
Intanto,
no?
Chiariamo a chi ci ascolta in questo momento in diretta per Radio 85 e chi ci seguirà in differita per Antenna Sud.
Sì.
Attualmente il Partito Democratico è all'opposizione del Consiglio Comunale.
Sì.
In questo corso di questi anni ha detto la sua su alcuni, certo, su alcune opere pubbliche, su alcuni interventi che magari non dovevano andare. Non sono andati per il verso giusto, magari si è pungolato per certi versi anche l'attuale amministrazione, come è giusto che sia, però in prospettiva, ecco, c'è
La prospettiva è, ripeto, non possiamo assolutamente permetterci di tornare indietro, non al 2018, al 2014, cioè a ritrovarci il centrodestra di nuovo alla guida della città. Per naturalmente arrivare a quell'obiettivo è chiaro che c'è bisogno naturalmente di una ricomposizione del centro-sinistra. E chi lo può fare questo lavoro se non, ripeto, l'unico partito che ha una, diciamo, ha proprio interno una sensibilità che non è quella di andare a ricoprire un incarico assessorile. Cioè, non è che abbiamo detto De Nuzzo entriamo in giunta, assolutamente no. Noi siamo stati, diciamo,
in giunta, diciamo, sono entrati
5 Stelle, non è questo. Però se ci sono le condizioni di poter lavorare tutti insieme perché si possa raggiungere un obiettivo, che è quello dello stare insieme, ma soprattutto anche su alcune linee programmali. Io ieri ho ribadito una cosa fondamentale, la questione dell'ITIS presso l'ente fiera, cioè su quelle che sono le cose, ripeto, che poi i cittadini vogliono ascoltare, perché parlare di politica in generale non è che i cittadini si interessano, ma sui programmi. Così come ieri ho detto che su alcune questioni strettamente legate alla mobilità sostenibile questa amministrazione ha fatto bene, su tante altre cose è completamente assente, lo dobbiamo dire, perché al di là di tutto, insomma, al di là, diciamo, degli interventi sporadici dell'assessore Tatano, che, ripeto, che riconosco, diciamo, questi meriti di qua, l'amministrazione
sta portando avanti le sue battaglie,
sta portando avanti quello che erano i lavori fatti dalla vecchia amministrazione Bruno, perché lo dobbiamo dire, i risultati si hanno con un programma di 10 anni, perché lei sa benissimo, direttore, che anche la realizzazione di una piccola struttura pubblica, se non passano 5-6 anni non si hanno. Faccio un esempio, c'è la biblioteca, che fra il mese prossimo, da quello che ho capito, si inaugurerà. È un lavoro che è partito con l'amministrazione Bruno, cioè sono 7
come
anni.
Come il palazzetto, partito col centrodestra.
Quello è il massimo. Vabbè, non parliamo di quello. Però voglio dire, ci sono tante opere pubbliche che hanno bisogno di tempo per la realizzazione. Allora, io penso che si sta lavorando, se ci sono le condizioni per lo stare.
Le do la parola dopo la pubblicità.
Sì.
Abbiamo parlato di politica sia a livello nazionale per quanto riguarda il Quirinale, sia a livello provinciale per la prossima elezione del nuovo presidente della provincia, e stiamo parlando anche di politica a livello locale, ma in prospettiva per le prossime elezioni amministrative. Proprio ieri c'è stato un incontro del sindaco De Nuzzo presso la sede del Partito Democratico, diciamo un segnale di disgelo, ma ancora il percorso è tutto in salita. A fine anno invece il sindaco, così come hanno fatto altri sindaci, ha fatto il punto della situazione, un bilancio. Dice: una città in movimento su molti fronti. E diciamo, si può riassumere in questa maniera la conferenza stampa di fine anno del sindaco De Nuzzo alla vigilia del rush finale. E sono tante le cose. Bruno ha ricordato quell'impegno, ovviamente riconosciuto anche addirittura dal senatore Curto di Zatarano, sui temi della, diciamo, sociale, sul tema della disabilità, sul tema della mobilità sostenibile e quant'altro. Si è parlato anche di importanti novità, ma voglio dire, i franchelesi poco ci credono, per l'ex fiera dell'Ascensione e soprattutto per quello che è la creazione dell'area mercatale. Oltre ai vari interventi, nuovo look di Via Roma, oppure i lavori di rifinitura della biblioteca comunale, così come ha ricordato Bruno, dovrebbe essere, diciamo, riaperta sicuramente il prossimo mese. E i francavilesi, a proposito di Via Roma, faranno un po' di sacrifici, perché ci saranno a breve improvvisi cambi e improrogabili cambi di circolazione, nel senso che per permettere i lavori corso Roma e Via Roma, il comando di polizia locale ha espresso delle osservazioni in merito alla nuova viabilità provvisoria. Ci sarà un unico senso di marcia su via Pisacane, nel tratto compreso tra piazza Dimitri e via Manzoni, e nel senso discendente, cioè da piazza Dimitri verso via Di Vagno. Inoltre cambierà il senso unico di marcia di via Manzoni, precisamente da via Pisacane verso via Immacolata. Parte del basolato sarà risistemato, così come anche un nuovo impianto di illuminazione ed altri interventi. Quindi il salotto cittadino dovrebbe tornare a nuova vita. In più, per il zona PIP ci sono delle interlocuzioni anche con i responsabili locali, sia del consorzio imprese, ma anche e soprattutto dell'altra associazione Villa Franca. Ecco, sull'area mercatale invece, Bruno, che dice? A parte la fiera che...
Ma guarda, sull'area mercatale dobbiamo essere onesti, insomma, questa amministrazione ha messo 600.000 euro per gli espropri, che non serviranno ben nulla. Penso che sanno benissimo che lì, per poter fare gli espropri, servono ben altre risorse, anche perché su quella vicenda, insomma, come amministrazione comunale ce ne avevamo già occupati durante il periodo della mia amministrazione. Perciò ripeto, quelle risorse messe non serviranno ben niente, anche perché da quello che ho capito c'è anche l'impegno da parte dell'amministrazione di avere un riscontro con l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la questione dei prezzi dell'esproprio. Voglio dire, con 600.000 euro non fanno niente, ecco, dobbiamo essere guarda, io dalle cose,
però un dato è certo, bisogna comunque liberare quella zona,
bisogna liberare, però diciamo non è quello il percorso è un altro. Secondo me, per liberare quell'area c'è bisogno di avere anche, voglio dire, ecco, un confronto con i proprietari, cioè nel senso presentare, voglio dire, là un progetto che metta anche nelle condizioni di creare, di evitare, diciamo, contenziosi, la cosa più importante. Io penso che su qualsiasi cosa, così come su quella, so, c'è bisogno del tavolo di concertazione anche con i proprietari, perché sennò di là non te ne esci più, perché ripeto, lì ci sarà la reazione dei proprietari, perché non potranno mai essere, diciamo, espropriare terreni a un prezzo bassissimo. Perciò voglio dire, io penso che il percorso da fare lì era completamente un altro, nel senso di trovare una soluzione che potesse mettere d'accordo i proprietari e il comune. Io penso che alla fine di questa amministrazione, fino all'anno prossimo, chiuderà forse l'unico intervento che faranno, quello su Via Roma. Su tutto il resto, insomma, non sono molto scettico sulla realizzazione. Sulla stessa ente Fiera Mostra non sappiamo che cosa vogliono fare, ma anche sui finanziamenti che sono arrivati, quei 5 milioni del PNRR sull'area sul mercato ortofrutticolo, non ci sono progetti. Anche sulla zona PIP, voglio dire, io ho partecipato, ho invitato anche.
Lì da una parte gli imprenditori dicono dateci solo, darci la possibilità di ampliare anche con altri servizi la gamma,
benissimo. Lì insomma abbiamo scoperto, per esempio, l'altro giorno che c'è la volontà dell'amministrazione comunale, che adesso non ha risorse, che nel prossimo bilancio che verrà approvato ad aprile, dare la possibilità degli incarichi tecnici per lavorare sulla zona industriale. Questo significa progettazione, perciò chissà quando se ne parla. Cioè, realmente, diciamo, questa amministrazione, dal punto di vista della questione, diciamo, delle opere, degli interventi fatti, al di là, insomma, di quel lavoro fatto sul BEPA, sul PUB, anche lì, voglio dire, su quella vicenda il comando dei vigili urbano non è stato assolutamente coinvolto. Il comandante, io sapevo, insomma, da un'interlocuzione avuto in consiglio comunale, che non ha assolutamente visionato, diciamo, il PUMS. Questo che cosa comporta? Comporta anche difficoltà nell'loro organizzazione della viabilità, perché io guarda la situazione, soprattutto
a Roma avremo già delle difficoltà.
Avremo delle difficoltà perché resterà chiusa per mesi, perché gli interventi è giusto, poi è chiaro che bisognerà farli, però rimarrà chiusa. E immaginate l'imbuto che si andrà a creare su via Carlo Pisacane, perché tutti quelli che scenderanno poi dal viale dovranno svoltare a sinistra, lì tenuto conto del marciapiede che sta vicino al Bar Fiamma, la situazione sarà critica. Ecco perché, ripeto, su alcune questioni il coinvolgimento anche in questo caso del comando di vigile urbano, comando che ormai è decimato perché non c'è più personale, il comandante adesso è in aspettativa, anche lì c'era la possibilità di fare i concorsi e non si è fatto, si sta attendendo, si perde tempo su questo. Ecco, ripeto, sono delle criticità che proprio ieri ne abbiamo discusso.
Parliamo di una città, diciamo, di quasi 40.000
abitanti. Ecco, di 40.000 abitanti.
Stiamo parlando di una città piccola. Una
esatto, su alcune, insomma, non ce lo dimentichiamo.
Le dico subito.
Faccio solamente un esempio.
Questa mattina, quando ho chiamato qualcuno del comando di polizia locale, dice sì, chiudiamo qua, chiudiamo di là, e chi va a controllare i primi giorni, soprattutto quando si cambia in senso di marcia? Dobbiamo chiedere alla protezione civile di intervenire.
Sì, lo so, ripeto, sarà, diciamo, ecco su questo.
Perché non è facile concettualmente, uno che è abituato a via Manzoni a scollare in quella maniera, ha senso unico,
ripeto,
diciamo,
la prima, ecco,
per
la
dire.
Prima, sì, ripeto, sarà,
ci sarà qualcuno lì fisso che dovrà disciplinare.
Saranno delle criticità, ecco perché è importante il coinvolgimento, ecco, del comando dei vigili urbani. Ripeto, queste sono alcune delle criticità che abbiamo proprio ieri, noi ne abbiamo parlato con il sindaco. Ripeto, da parte nostra c'è la disponibilità, insomma, a trovare, ecco, o dare anche consigli, no? Io ho fatto l'esempio dell'area mercato dell'ente fiera, ma anche, voglio dire, del finanziamento che avevamo noi per quanto riguarda il centro per minori. C'erano 500.000 euro dell'ambito e 200.000 euro del comune, che sono stati, diciamo, messi,
non sono stati utilizzati
perché le hanno
per quello scopo.
Ripeto, tenuto conto che ci sono 900.000 euro che la regione ha dato a disposizione del comune per la viabilità, ecco, pure lì c'è bisogno anche lì di organizzare, ecco, voglio dire, determinati lavori, ed è importante, voglio dire, no, diciamo, un rapporto con gli uffici, con il comando dei vigili urbani. Ecco perché su alcune scelte fatte io non ho condiviso, dico, noi rispetto, diciamo, ai tanti dirigenti che c'erano, adesso sono andati via un bel po', soprattutto persone che comunque avevano lavorato in questi anni, perché perdere un dirigente e farne arrivare un altro ci vuole del tempo, perché naturalmente entri nel meccanismo. Io mi riferisco soprattutto al dirigente dell'area urbanistica, no? Cioè, dopo che l'ingegnere Morleo aveva lavorato per 3 anni sul PUG, sulla zona industriale, eccetera, naturalmente viene sostituito con un nuovo ingegnere, e che ci vorrà del tempo perché possa, diciamo, ti faccio solamente una cosa: è stato fatto l'incontro con la rete di imprese ben 10 giorni fa, dove lì personalmente ho chiesto un cronoprogramma, ancora oggi quel cronoprogramma non è ancora arrivato, eppure sono passati 10 giorni. L'ingegnere disse che nell'arco di 48 ore avrebbe preparato il cronoprogramma, questo cronoprogramma sono passati 10 giorni, non è, cioè ci sono problemi seri, e che naturalmente c'è bisogno, ecco, di una ricognizione del, diciamo, dell'esistente, per poter naturalmente proiettare una città come Francavilla Fontana nel 2023.
Allora, adesso parliamo di cose che magari possono non sembrare importanti, però sono importanti per chi ci sono gli affetti. E uno, quando guarda ad un istituto, no? Soprattutto i francavillesi, chi ci ascolta in questo momento da casa o attraverso la radio, ci seguiranno in differita, salutiamo anche tutti coloro che ci seguiranno attraverso Antenna Sud da fuori Francavilla. A Francavilla c'è un istituto, abbiamo parlato di minori, no?
Sì.
Un ex orfanotrofio, un orfanotrofio molto importante, perché nella memoria dei francavillesi veniva così definito come l'Immunacedde, oppure orfanotrofio delle figlie di Sant'Anna. Che cosa è avvenuto? Nel corso del tempo, vabbè, è cambiata anche la tipologia, non è più ex orfanotrofio femminile, è voluto da Giovanni Battista Imperiali, pensate, nel 1729. Il figlio di Michele II volle destinare 12.000 ducati alla costruzione di un più complesso, di un monte pietà per i poveri. Nel corso del tempo, anche attraverso altri presidenti che si sono susseguiti al consiglio di amministrazione, anche gestito dalle suore per molti anni, ora ovviamente, come tutte le cose del mondo, anche la fiera, lì si svolgeva la campionaria, le attività venivano ad inaugurare sottosegretari e quant'altro. Oggi lì è una struttura, uno spreco, se vuole dire, sta lì abbandonata. Non sappiamo quale sarà il futuro, diciamo, di quel quartiere fieristico. Il futuro invece, rispetto all'ex fiera, qui invece l'orfanotrofio esiste, la struttura esiste, anzi, esiste in maniera anche degna, dignitosa, nonostante anche le difficoltà economiche e finanziarie, c'è anche un personale, sia pure ridotto, e c'è stato nei giorni scorsi un importante sopralluogo. Ce lo vuole raccontare?
Sì, diciamo che sapete benissimo, quest'estate è stato nominato il nuovo presidente, l'avvocato Birtolo. Anche in quel momento, voglio dire, ci sono state, ecco, tensioni da parte dell'amministrazione comunale sulla nomina.
Diciamo, Emiliano ha fatto la sua scelta.
Però diciamo che la cosa più importante era questa, che dopo 3 anni che l'amministrazione conosceva benissimo, diciamo,
lo stato dell'arte,
le tante note che il presidente Damone, che ha gestito per tantissimi anni quella struttura, chiedeva aiuto, voglio dire, l'amministrazione, insomma, non dava segni di vita. In quel momento si è deciso, perché insomma i debiti aumentavano per la struttura, eravamo arrivati quasi a 100.000 euro. Allora l'amministrazione regionale ha deciso, insomma, di nominare, ecco, un francavillese, nominare l'avvocato Birtolo come presidente della fondazione. Da lì naturalmente c'è tutto questo lavoro, non solo quello, perché poi il vescovo ha nominato il suo rappresentante, Michelangelo Ruggiero, l'amministrazione comunale, Michelangelo Tardio, anche poi il comune ha nominato
Maria Rosaria Passo,
insomma si è costituito questo nuovo comitato.
Ecco, in quella riunione c'erano diversi rappresentanti istituzionali.
Ecco, lì naturalmente è stato anche importante, è stato bello, perché insomma ho preso io, diciamo, la palla in balzo per mettere insieme, no, i rappresentanti istituzionali più importanti della città, che sono il sindaco, il presidente, c'era il senatore Vitali e l'assessore regionale Rosa Barone.
È il vescovo,
voglio dire, per naturalmente far conoscere quella che è una realtà bellissima. Noi l'abbiamo visitata, è veramente una cosa, è un gioiellino, e proprio per quello che rappresenta, che ha rappresentato per Francavilla. Lì adesso c'è bisogno che i vari enti facciano, voglio dire, un lavoro di squadra, perché quella fondazione possa naturalmente proseguire il percorso per cui è nato. Ecco perché, voglio dire, è importante che il comune e gli assistenti sociali, naturalmente, se hanno da segnalare ragazzi, vengono segnalati in questa la struttura, cioè invece di mandarli fuori, mandarli nelle Cese, nel Tarantino, nel Barese, possono essere mandati lì, qui a Francavilla stesso. Ma questo non solo per quanto riguarda il comune di Francavilla, ma anche per i tribunali, cioè è importante far conoscere la presenza di questa realtà. Io penso che il nuovo consiglio di amministrazione, proprio perché, ripeto, c'è stato questa, diciamo, questo primo incontro, questa disponibilità da parte anche dell'assessore regionale ad aiutare, ecco, la fondazione. Io penso che
anche che nel prossimo futuro è possibile anche il coinvolgimento dell'ambito,
anche quello si stava lavorando. Io so che il presidente aveva avuto anche contatti col presidente dell'ambito proprio, cioè, so che insomma il consiglio di amministrazione, la piena autonomia, è chiaro, sta lavorando su questo. Il primo obiettivo è quello,
non solo ci deve far conoscere a livello regionale la struttura.
Benissimo, il mio obiettivo era quello,
a parte le polemiche,
e poi mettere sullo stesso tavolo, voglio dire, l'amministrazione comunale, il presidente e la regione, perché ripeto, quest'estate sulla
perché
nomina
c'era anche Denuzzo,
sì, voglio dire, perché quest'estate si erano creati delle difficoltà, ecco, sull'individuazione del presidente. Poi ci voglio dire, anche su questa vicenda, ecco, dico, poi alla fine, quando si fa sinergia, quando naturalmente ci si siede intorno a un tavolo e si ha soprattutto l'obiettivo, quello di risolvere i problemi, poi alla fine, ecco, il buon senso prevale. Questo lo dico per collegarmi alle cose che ho detto del Presidente della Repubblica, cioè alla fine il buon senso, voglio dire, troveranno a livello nazionale, soprattutto i leader di tutta la coalizione, insomma, la persona giusta che possa naturalmente rappresentare degnamente l'Italia anche fuori e all'estero.
Allora, Bruno parla dunque di prospettive certe per quanto riguarda questa struttura, che è ubicata proprio nel cuore di Francavilla, a pochi passi dalla sede del municipio, dal Castello Imperiali.
No, l'altra cosa importante, sì, ne ho detto io, ecco, io vorrei che i tanti imprenditori, no, che della città di Francavilla Fontana, che sono anche impegnati, diciamo, in opere di beneficenza, eccetera, possano tenere conto di questa bellissima realtà. Infatti io inviterò, insomma, chiederò al presidente di far conoscere la struttura ai tanti imprenditori, e ce ne sono tanti.
Chiamando anche i due, cioè, i rappresentanti dei due consorzio, dell'impresa Villa Franca,
ecco,
magari,
sì,
farli conoscere,
portarli là, farli visitare questa struttura, e qual è la finalità. Io penso che possa essere, ecco importante.
Questo è il prossimo step.
E il prossimo step, bene, sarà questo.
Va bene, quindi ci avviserà in tempo.
Sì.
Allora, parliamo invece, abbiamo soltanto accennato, per quanto riguarda, è vero che gli istituti superiori scolastici sono di competenza della provincia, e qua non ci piove. Quindi è la provincia che comunque provvede per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, insomma, gli immobili delle scuole superiori, tanto per intenderci.
Certo.
Che cosa ha fatto la provincia in questi giorni, in queste settimane? Da anni si sa che l'industriale Fermi, il Fermi, conosciuto come l'industriale Fermi a Francavilla, vive una situazione di precarietà.
Certo.
Ha diversi locali in fitto, è un istituto che ogni anno aumenta sempre di più il numero di iscritti, perché c'è ovviamente il mercato, vuole quello, vuole, diciamo, studenti chiamati anche a fare esperienze formative. Oggi c'è il settore dell'aeronautica e non solo. E la provincia ha pensato bene, si è guardata intorno, ha detto, vabbè, abbiamo il convento, l'ex convento dei frati minori, quello di via San Francesco, dove già c'è un istituto, un scolastico superiore, e lì andrà a realizzare, ha fatto già il contratto con i frati minori, andrà a realizzare 5 aule. Questo per quanto riguarda, per soddisfare l'emergenza. Ma si può vivere sempre di emergenza?
Assolutamente
Bruno?
No, assolutamente non si può vivere. Io, da presidente della provincia, ho vissuto quelle, diciamo, quelle esperienze, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Ecco perché io penso che adesso che presso le province arriveranno un bel po' di risorse proprio dell'edilizia, soprattutto per la realizzazione di nuove scuole, sarà importante il ruolo del comune di Francavilla Fontana. Ecco perché andare individuale,
e quel suolo individuato dove c'è il traliccio,
non sto qui a dire, sapete benissimo dov'è, è via Ceglie. Ma voi Te lo dico a te, perché forse hai la mia stessa età. Quando fu realizzato l'ospedale, vi ricordate? Ci fu una polemica.
Ci fu una canzone.
Quello è la zona più argillosa di Francavilla Fontana. E immaginate quante risorse noi spendiamo annualmente per l'ospedale, perché ci sono cedimenti, c'è proprio la...
molti anni fa ci
molti
fu
anni fa,
un
ah,
cedimento allora, dell'ospedale ma, ci si aprì
allora, in, questa cosa l'ho ribadito ieri pure al sindaco, cioè andare a realizzare sulla via di Ceglie, nella zona più argillosa di Francavilla Fontana, una scuola dove c'è anche un traliccio, perché il traliccio sarà anche, voglio dire, a carico del comune lo spostamento.
Non è che costa noccioline.
No, Sì, ricordo benissimo quando con...
Sembra 400.000 euro, una cosa
sì, di più. Di più. Ricordo quando con l'assessore Ammaturo, assessore del Comune di Francavilla, ero assessore io provinciale, andammo a Terna per lo spostamento del traliccio vicino alla, vicino all'ospedale dove c'era l'altra ipotesi. Voglio dire, secondo me è una cosa, secondo me è realizzabile. Non solo quello, c'è anche il problema della logistica. Come i ragazzi devono andare a raggiungere via Cegli e quella zona lì? Ecco perché rimango sempre dell'opinione che l'area fieristica, non solo perché lei c'è da fare un piccolo esproprio della parte diciamo esterna, c'è anche un progetto realizzato dall'ingegnere Rini, che allora era anche dirigente della provincia, per poter realizzare presso quella zona industriale. Cioè io non capisco perché si stanno intestardendo a non tenere conto di quella di quell'intervento, tenuto conto che nel Pugo l'unica cosa che non è stata messa in discussione dalla regione è stato proprio la realizzazione dell'industriale in quell'area, perché quando allora ricoprivo il ruolo di sindaco, uno degli impegni da parte della regione fu quello che ci davano la loro ci dava l'ok perché il comune acquisisse, diciamo, la fiera, a condizione che naturalmente si facesse una struttura scolastica. Attualmente non so che cosa vogliono fare là, queste, non so, parchi, non si sa. Allora, io gliel'ho detto al sindaco, insomma, ribadisco con forza. Poi è chiaro, io mi ricordo allora c'erano gli scontri con il presidente Semeraro, perché il presidente Semeraro voleva la realizzazione, no, di una scuola, ecco, mega galattica con degli hangar, perché lo capivo, perché insomma lui ci teneva tantissimo. Noi dobbiamo realizzare una scuola industriale che abbia i requisiti perché possa avere quel numero di ragazzi a Francavilla Fontana. Quello è il punto di quello di partenza. Poi è chiaro che se abbiamo voglio dire delle idee che non sono irrealizzabili, voglio dire, non andiamo da nessuna parte. Ripeto, io penso che quella sia un'area completamente da, insomma, da scartare. Ribadisco il concetto che in quella zona si può fare, c'è un progetto, gliel'ho detto, sì, rivedete bene le cose, perché non può essere che un geometra del comune di Francavilla Fontana possa dare un night, cioè un diniego a quella realizzazione. Cioè, non siamo arrivati a questo. Cioè la politica, ecco, deve anche superare, voglio dire, degli ostacoli che dei tecnici possono naturalmente porre, perché altrimenti uno viene naturalmente viene votato per rappresentare la comunità e per dare risposte. Se poi naturalmente i tecnici devono anche sopperire alla mancanza di, diciamo, di sensibilità e del decidere da parte dell'amministrazione, non si va da nessuna parte.
Allora, l'ultimissima parte, pochissimi minuti a disposizione, parliamo. Oggi state in opposizione all'interno del Consiglio Comunale. Che dialogo avete con le altre forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale?
Beh, diciamo che attualmente, insomma, il dialogo, insomma, sia con... è maggiore soprattutto con Cavallo, perché il problema sì, non esistono più le forze politiche, perciò voglio dire, però devo dire che anche con le forze, diciamo, che si riconoscono nel centrodestra, in questo caso con la Balestra, con la Ferreri, comunque voglio dire c'è
dimentichi Andrisano,
Andrisano voglio dire,
è vero che non si vuole più candidare,
vabbè, non lo so, vabbè. Fino alla fine poi tutto voglio dire, no? Si vede alla fine, insomma, il dialogo è quello, naturalmente, comunque anche, diciamo, c'è di solito quando si arriva a fine legislatura, no? C'è anche uno scollamento, tenuto conto
io
anche...
Io ho visto che anche qualche consigliere dell'opposizione, ma anche della è da parecchio.
Sì, sì, ma non solo opposizione, ci sono anche quelle della maggioranza, perché poi alla fine noi che diamo sempre responsabilità, anche tenuto conto che non si fanno più commissione, basta andare a vedere da quanto tempo non si fanno commissione, per non dire da quando si fanno consigli comunali, è veramente aberrante. Forse è l'unico comune a Francavilla Fontana che...
E perché non ci fanno commissione?
Ma perché secondo me non c'è neanche da parte, diciamo, ecco, dei consiglieri di maggioranza lo stimolo, la voglia di impegnarsi per la bella città. Io ho detto una cosa importante ieri al sindaco, ma lo dico anche oggi: per vincere un'elezione c'è bisogno della cosa più importante, entusiasmo. Che è l'entusiasmo. Se non c'è
l'entusiasmo ce l'aveva Denunzio, diciamo, chi ha sostenuto la sua campagna elettorale.
Poi ripeto, se non c'è l'entusiasmo,
cosa che non si vedeva nel centrodestra.
Bravissimo. Ho detto, se non c'è l'entusiasmo, chiunque sia il candidato del centrosinistra non va da nessuna parte. così come da noi e così anche dal centro di perciò vuol dire se non si crea l'entusiasmo e questo entusiasmo non esiste né chi sta in questo momento a governare la città né tantomeno nelle varie forze dell'opposizione, perciò bisogna creare, questo anno serve ecco a costruire una coalizione intorno a una persona e soprattutto si crea entusiasmo, se non c'è quello è chiaro che poi capisco anche il disimpegno di gente come Andrisano, bisogna costruire l'entusiasmo e bisogna trovare la persona giusta a costruire intorno a sé il proprio entusiasmo.
Grazie per questa chiacchierata, le auguro buon lavoro sia a livello regionale che a livello locale, lì nella regia per diciamo quello che sono gli altri consigli pubblicitari, soprattutto francamente alla prossima settimana.
Francamente, il punto sul territorio.